Seduta ripresa. Comunico che ai sensi dell'articolo 46,2 del regolamento i deputati Di Gioia, Ferrara, Fico, Lorenzo Guerini, La Russa, Rosato, Speranza, Toffolo e Villecco Calipari sono in missione a decorrere dalla ripresa pomeridiana della seduta. I deputati in missione sono complessivamente 86, come risulta dall'elenco depositato presso la Presidenza, che sarà pubblicato nell'allegato A al resoconto della seduta odierna. Poiché nel corso della seduta potranno aver luogo votazioni mediante procedimento elettronico, decorrono da questo momento i termini di preavviso di 5 e 20 minuti previsti dall'articolo 49,5 del regolamento. Allora, deputato Crippa, prego, voleva intervenire per un richiamo al regolamento. Ne ha facoltà.
Grazie, Presidente. Siamo la seconda volta che ci troviamo a trattare la legge quadro sulle missioni. La legge prevede un passaggio parlamentare, in questo caso con un impegno al governo. Abbiamo fatto la scorsa settimana una capigruppo da lei presieduta, in cui è stato chiesto da tutti i gruppi, compreso il nostro, di portare in aula quella che altrimenti sarebbe stata una discussione limitata a un ambito di commissione. Quindi il tentativo di tutte di diverse minoranze era quella di portare il tema di attualità e quantomeno di diffondere di che cosa stavamo trattando e votando. Quello che vi volevo chiedere era, suona un po' strano che il governo al 28 di dicembre adotti la legge quadro e poi, come se non sapesse minimamente che il 29 di dicembre ci sarebbe stato lo scioglimento delle Camere. E ricordiamo che la legge quadro ha una ventina di giorni per poter essere votata. Quello che non capiamo è dove stiamo infrangendo un regolamento e dove stiamo istituendo una nuova prassi. Le spiego perché. Il testo della legge quadro ovviamente non l'abbiamo scritto noi, ma l'ha scritto di fatto il governo, per cui è difficile che non sapesse il 28 di dicembre in che pasticcio si andava a buttare, o meglio, forse aveva la netta consapevolezza che voleva entrare in quella decisione, cioè in quella che la Commissione avrebbe potuto esaminare il provvedimento senza portare il tema in aula. Perché senza portare il tema in aula? Perché nello speech che è stato letto dal Presidente la scorsa settimana rispetto a quelli che sono i compiti e le funzioni parlamentari durante il periodo di prorogatio, viene proprio espressamente detto che per prassi costante sono preclusi la presentazione e l'esame di atti di indirizzo. Quello che oggi assisteremo alla fine, dopo le dichiarazioni di voti, sarà di fatto un atto di indirizzo al Governo. Allora, qua, Presidente, volevo capire, dato che è nuova la legge quadro, per cui non c'è uno storico, una prassi, mi sembra un po' strano che chi ha pensato alla creazione di questa legge quadro non si sia nemmeno chiesto se avrebbe fatto in tempo ad adempiere alla legge quadro e quindi a portare entro i 20 giorni dalla sua termine di approvazione previsto a compimento prima dello scioglimento delle Camere, cosa che presumibilmente imponeva al governo di presentare l'atto diversi giorni prima rispetto allo scioglimento delle Camere, cosa che non mi sembra una notizia arrivata a bomba, quella del 29 di dicembre, ma qualcosa che veniva preannunciato da diverse settimane se non mesi. Allora, quello che le chiedo è, oggi noi di fatto stiamo dicendo che alcune discussioni potranno terminare come quella odierna con degli atti di indirizzo. E qui le vorrei chiedere, altre, su cui credo che ci sia anche qua un interesse parlamentare cospicuo, come le cito ad esempio la faccenda dell'Alitalia, per cui sembra che questo governo abbia una fretta pazzesca di chiudere prima delle votazioni. Io credo ad esempio che questo sia un altro tema su cui a noi piacerebbe tantissimo, non solo noi, credo anche ad altre minoranze, interrogare il governo su cosa sta facendo e su come lo intenda fare. Allora, qual è il limite entro cui alcuni atti di indirizzo come questo, che ribadisco abbiamo chiesto anche noi di portare all'esame dell'Aula perché ci sembrava veramente un cortocircuito quello che si chiudesse tutto in commissione. E dall'altro lato abbiamo o si infrangeva la legge quadro o si andava a violare il regolamento e quindi la prassi di questo Parlamento che durante il periodo di prorogazione non si potessero fare degli atti di indirizzo. Io vorrei capire da lei su questo punto quale potrebbe essere l'interpretazione sugli atti di indirizzo, perché a noi sembra un comportamento scorrettissimo quello del governo di portare la legge quadro il 28 di dicembre sapendo che il 29 si sarebbero sciolte di fatto le Camere. Forse comprendiamo meglio anche il contenuto di quel provvedimento alla luce di queste tempistiche che ancora una volta denotano come non ci sia una volontà di rispettare i termini istituzionali che sono stati da loro scritti nelle leggi, perché altrimenti quei 20 giorni se li sarebbero presi per tempo e avrebbero depositato un mesetto prima quel provvedimento, così che la legge quadro sarebbe stata rispettata. Invece no, ci hanno costretto oggi, secondo me, ad una violazione e a una prassi parlamentare nuova. Per questo le chiedo un'interpretazione su questo punto. Grazie.
Sì, onorevole Crippa, allora intanto stamattina ne avevamo già parlato, poi se lei ha delle obiezioni sulla data della deliberazione il governo è presente e ne prende atto. Per quanto riguarda invece il resto, ricordo che, come lei ha menzionato, c'è stata una riunione della conferenza dei presidenti di gruppo lo scorso 9 gennaio, quindi già la deliberazione era stata decisa e si è convenuto sulla natura di atto dovuto, quindi abbiamo convenuto che si trattava di un atto dovuto della deliberazione parlamentare in merito alla partecipazione dell'Italia alle missioni internazionali da avviare nell'anno 2018 e anche sulla relazione analitica sulle missioni internazionali in corso, documenti entrambi deliberati al Consiglio dei Ministri, appunto come lei ricordava, il 28 dicembre. La doverosità di procedere alla deliberazione sull'autorizzazione delle missioni anche in periodo di prorogatio, che non è stata contestata da alcuno dei presidenti di gruppo, discende e dal quadro complessivo degli impegni assunti dall'Italia sul piano internazionale in relazione a ciascuna missione, come confermato anche dalla Ministra per i rapporti con il Parlamento. Peraltro la circostanza che il Senato abbia già provveduto al medesimo adempimento lo scorso 15 gennaio costituisce una conferma dell'orientamento assunto presso questo ramo del Parlamento. Quindi alla luce del complesso di tutti questi elementi sussistono senz'altro i presupposti per l'esame dell'argomento che è stato iscritto all'ordine del giorno dell'odierna seduta. Noi, a differenza del Senato, abbiamo solo deciso di portare la discussione in aula come elemento di garanzia per quelle opposizioni che volevano fare una discussione più ampia e approfondita. Quindi a questo punto io darei la parola al deputato Artini che ha chiesto sempre sul tema, però dunque io penso di averlo chiarito. Dov'è il deputato Artini?
C'è un appunto, Presidente,
sì.
Se posso.
Ecco, deputato, no, per dire che se è sul tema io penso di avere
infatti
ampiamente
l'avevo chiesto parola prima
chiarito.
Di che lei ci desse risposta, perché c'è un appunto in più, se mi può permettere, che riguarda sempre questo tema. E io mi rammarico che da parte delle opposizioni nessuno dei capogruppi non abbia capito il passaggio logico tra l'accettare questo come atto dovuto e poi, una volta accettato come conferenza dei capogruppo, decidere se portarlo in aula o meno. Detto questo, le chiedo a lei, Presidente, perché non è stata fatta una richiesta formale alla Giunta per il Regolamento per la valutazione di un atto che, a mio modo di vedere, è una valutazione che avrei fatto avesse avuto l'opportunità di essere in quella sede, non è automaticamente un atto dovuto. Le spiego. Le valutazioni fatte rispetto all'articolo 77 della Costituzione, che indicano come gli unici atti del governo discutibili da queste Camere in fase di prorogatio, siano quelli che abbiano direttamente forza di legge, espresso indicato nell'articolo 77. Non mi pare, al netto che tutte le risoluzioni che abbiamo approvato in questi ultimi 5 anni abbiano direttamente forza di legge. E questa è, a mio modo di vedere, da un punto di vista di sistema istituzionale, un momento di vera superficialità, perché questa che è forma implica un passaggio di sostanza politica fondamentale. Noi oggi, con una Camera che non è nei suoi pieni poteri, diamo a un governo che è attivo e funzionante legittimamente, ma con una scadenza ben chiara. E quindi diamo un mandato su non un argomento qualsiasi, non è un atto su cui dare un parere, quello sarebbe anche plausibile e consentito dalle norme, ma stiamo trattando di quello che è la nostra presenza internazionale in teatro, in teatri di guerra, in teatri dove c'è un impegno di cooperazione, in teatri dove c'è una scelta politica forte che una maggioranza oggi presente probabilmente potrà essere, come dire, potrà avere una valutazione diversa da chi sarà eletto nella prossima legislatura. E questo è un passaggio fondamentale, questo è il punto superficiale che quella capigruppo ha sbagliato. Perché prendere come atto dovuto questo passaggio senza relazionarsi con gli altri organi dello Stato e considerare che anche solo formalmente sarebbe stato un qualcosa da non creare come precedente sarebbe stato, a mio modo di vedere, importante. Per questo le chiedo, come punto rispetto al richiamo al regolamento, all'articolo 24 del regolamento, come mai in quella sede non è stato fatto fare una valutazione alla Giunta del regolamento. Grazie.
Sì, allora, onorevole Artini, io ho presieduto una capigruppo in cui c'è stata l'unanimità. Non ho ritenuto dunque di dover fare nessun altro ulteriore accertamento, essendoci l'unanimità, magari ci fosse sempre. E dunque il Senato ha fatto esattamente la stessa cosa, non vedo quale sia il motivo del contendere. Quindi, se mi permettete, vorrei andare avanti e riprendere il seguito della discussione della relazione della Commissione terza e quarta sulla deliberazione in merito alla partecipazione dell'Italia a missioni internazionali da avviare nell'anno 2018 e sulla relazione analitica sulle missioni internazionali in corso. Ricordo che nella parte antimeridiana della seduta sono state presentate le risoluzioni Garofani, Cecchitto, Santerini, Locatelli, Quintarelli ed altri, numero 6, 382, Palazzotto, Scotto ed altri, numero 6, 383, Frusoni ed altri, numero 6, 384, Pili, numero 6, 385, Artini ed altri, numero 6, 386, sulle quali il rappresentante del Governo ha espresso il parere. Avverto che sono in distribuzione le versioni corrette delle risoluzioni Frusone 6, 384 e Artini ed altri, numero 6, 386. Allora, colleghi e colleghe, passiamo alle dichiarazioni di voto e ha chiesto di intervenire per dichiarazione di voto la deputata Pia Locatelli. Prego, deputata Locatelli.
Grazie, signora Presidente. La premessa che è opportuno fare è che queste missioni vanno inquadrate negli sforzi che l'Italia va facendo, e non da ieri, per contrastare il traffico di uomini e donne, i traffici criminali di ogni genere ed il terrorismo internazionale. Che se ne debba occupare il Parlamento è fuori discussione, come è indiscutibile che questa Assemblea sia in carica nel pieno dei suoi poteri, decreti senza delegazione delle Camere a parte, come recita l'articolo 61 della Carta. D'altra parte, il voto che ci accingiamo ad esprimere non riguarda soltanto le nuove missioni da avviare per il 2018, in Niger, in Libia, missione nuova solo in parte perché integra le attività delle precedenti missioni, dalla precedente missione, in Tunisia, la MINURSO per il referendum del Sahara occidentale, ma anche il proseguo delle missioni internazionali e delle iniziative di cooperazione allo sviluppo già in corso. Nessuno può immaginare che all'improvviso vi sia un totale capovolgimento delle linee fin qui seguite a salvaguardia dell'interesse nazionale, né tantomeno del quadro di alleanze che l'Italia dal dopoguerra ad oggi ha mantenuto. Per quanto riguarda in particolare il nuovo impegno in Niger e la parziale modifica di quello in Libia, essi rientrano nell'opera di contrasto al traffico di esseri umani e al terrorismo internazionale, eppure accettando in via di principio l'idea che possano essere stati commessi errori nell'opera di contrasto, è indiscutibile che è solo grazie ad esso che oggi vi sia una maggiore e più efficace presenza degli organismi internazionali sul posto. Il voto favorevole dei socialisti che ci accingiamo a dare poggia sulla consapevolezza che l'Italia abbia sempre mantenuto fede alle decisioni assunte in sede ONU di coniugare la sicurezza con il rispetto dei diritti umani e l'impegno militare con quello civile e che l'Italia sia tra i paesi impegnati a implementare la risoluzione 1300 ONU, risoluzione ONU 1325 e successive, sul coinvolgimento e la partecipazione delle donne al processo di pace e di sicurezza. Infine, ringrazio i due relatori per l'accoglimento nella premessa della risoluzione della proposta socialista di riportare nella prossima relazione annuale i dati relativi alla presenza delle donne all'interno del personale impiegato in tutte e ciascuna delle missioni internazionali. Grazie.
Grazie. Deputato Locatelli, adesso do la parola al deputato Massimo Artini.
Grazie, grazie Presidente. Io mi soffermerò esclusivamente su quelle missioni che come Alternativa Libera abbiamo indicato da non rinnovare, da non autorizzare. In particolare perché sembrano due missioni di cui non si parla assolutamente più. Sulle altre missioni in cui andiamo ad affrontare, la nuova missione in Niger o le altre in Tunisia, eccetera, altri avranno indubbiamente più spazio in aula per poter fare discussione. Ma io mi riferisco in particolare alla missione in Afghanistan, che sembra ormai diventata un qualcosa che potremmo rinnovare così senza nemmeno una mera valutazione. Questa volta, a differenza delle altre volte, non abbiamo più neanche contezza di quella che è la situazione sul campo e di quello che, al netto del mandato che viene indicato nelle schede analitiche, stiamo facendo. La situazione è immutata perché è immutato o comunque non variato il numero di quello che sono, di quella è la nostra presenza, il che mi fa supporre che non sia variata la situazione sul territorio afghano, ovvero che la Resolute Support è una missione che, pur nascendo nell'idea di dover fare solamente addestramento agli addestratori, risulta essere una missione in cui la nostra presenza è soprattutto di force protection, cioè di esclusivo mantenimento del controllo del territorio, né più né meno come era fatto con ISAF in precedenza. Di questa missione non c'è report. Io ricordo esattamente il ministro, la signora ministro, nella precedente comunicazione indicarci i numeri esatti di quelli che erano i morti e le situazioni critiche che stavamo affrontando in Afghanistan. Questa volta non è successo niente di tutto questo. Questa cosa è preoccupante perché questa missione al solito negli ultimi 5 anni non ha fatto altro che drenare risorse per un interesse che non è nostro, ma che è dell'alleato e che ci richiede quel tipo di passaggio. Un ultimo spunto e concludo, Presidente, riguarda un'altra missione che non si comprende il motivo dell'esistenza, cioè l'Active Fence, quella missione in Turchia che è tuttora attiva e che doveva essere, era nata per una difesa nei confronti di quella della situazione siriana, che non è più presente da un punto di vista di quel tipo di rischio. Quindi questo era un passaggio che era ineludibile. Grazie Presidente.
Ringrazio Deputato Artini. Adesso la parola al Deputato Monchiero. Prego. Prego, prego Deputato. Adesso sì, deve... No, non funziona. Eccolo, arrivato. Prego.
Grazie Presidente, ma in questa seduta postuma della Camera dei Deputati ha delle motivazioni che condivido l'interpretazione anche tecnica che lei ha dato in risposta all'obiezione che è stata prima formulata. Ma mi pare soprattutto che abbia un'opportunità politica e certamente è stata saggia la decisione della conferenza dei capigruppo di portare la discussione in aula e di non limitarla alla commissione, perché si tratta di un argomento politicamente molto impegnativo, di un argomento sul quale periodicamente ogni anno si sollevano inevitabili contrasti e disparità di vedute. La legge 145 del 2016 però ha fornito ulteriori elementi di chiarezza nella procedura da adottare per autorizzare le missioni, per cui mi pare che anche sotto questo profilo una maggiore trasparenza, una maggiore conoscenza dei dati sia oggi a corredo della proposta governativa di continuare le missioni. Ecco, dato al governo quello che è del governo sul piano della correttezza formale, sul piano sostanziale direi che esiste una opportunità di fondo nel continuare le missioni che ci vedono impegnati all'estero. L'opportunità di fondo è di una semplicità estrema ed è quella di mantenere gli impegni presi con i paesi amici, con i paesi con cui siamo anche militarmente alleati. Rispettare gli impegni assunti è una qualificazione importante per chiunque, per un singolo cittadino, ma anche per una nazione, anche per uno Stato. Per cui sulla prosecuzione delle missioni già in atto credo che tutt'al più possiamo esprimere qualche perplessità sulla durata di alcune di queste missioni che si ripetono di anno in anno e che sembrano non essere destinate a finire, ma in questo momento, in questo contesto, credo che questa obiezione possa essere serenamente superata. Quanto al nuovo intervento in Libia e in Niger, che strategicamente appare essere l'elemento qualificante, l'elemento più anche divisivo, ecco, rispetto alla scelta proposta dal governo, credo che un maggiore nostro impegno, anche militare, anche una presenza armata in Africa, dia un segno alle politiche intraprese con successo dal governo Gentiloni, nel tentativo di contrastare l'azione di coloro che speculano sulla volontà migratoria di masse di popolazione africana. E questi speculatori non sono soltanto persone che intendono arricchirsi, sono spesso anche persone che costituiscono per il nostro paese una minaccia anche armata. Quindi contrastando quel traffico ci si muove in due direzioni. Una, limitare appunto la speculazione su chi desidera venire qui, l'altra anche limitare fonti di introito per organizzazioni che in qualche caso sono dichiaratamente terroristiche e in altro comunque sono organizzazioni certamente non pacifiche e non animate da buone intenzioni. Per queste ragioni ritengo coerente con le strategie sin qui seguite l'estensione della nostra presenza sul territorio africano e annuncio il voto favorevole alla risoluzione Garofani e altri, sottoscritta anche dal collega Quintarelli, del nostro gruppo. Grazie Presidente.
Sì, la ringrazio. Do ora la parola all'onorevole Buttiglione. Prego.
Grazie signor Presidente. Signor Presidente, onorevoli colleghi, onorevole rappresentante del Governo, i deputati dell'UDC voteranno a favore di questo provvedimento, anche se non senza qualche perplessità. Il voto a favore si giustifica con il fatto che sembra che il Governo abbia finalmente preso in mano un progetto ampio per l'affronto dei problemi della immigrazione. Come ho detto già in quest'Aula altre volte, la politica dell'immigrazione non esiste, è impossibile. Non si può fare una politica dell'immigrazione in se stessa. La politica dell'immigrazione è la conseguenza di una politica di vicinato. Quando l'Europa era forte e sicura di sé, noi avevamo un progetto per una politica di vicinato. La conferenza di Barcellona del 2000 ne dà testimonianza. Quel processo si è interrotto. Molti dei mali che abbiamo sofferto derivano dall'interruzione di quel processo. Oggi sembra che l'Europa voglia riprendere una politica di vicinato, perché i militari che noi mandiamo hanno, io credo anche evidentemente, la funzione di ripristinare un minimo di statualità e quindi di controllo del territorio e dei confini lungo le rotte attraverso le quali i migranti vengono a noi. È giusto, sarebbe importante, è importante che questo sia solo un elemento di una politica più complessiva. Dobbiamo ricostruire la statualità, il rispetto dei diritti umani fondamentali, il rispetto della legge in quei paesi nei quali adesso mandiamo i nostri soldati. Tutti elementi che sono lì carenti. Noi voteremo a favore, ma nella convinzione che questo, o il governo che verrà dopo, debba partecipare a un'iniziativa europea di più ampio respiro per garantire la ricostruzione dello Stato e quindi anche la possibilità di una politica economica, la quale crei posti di lavoro lì e dia alla gente la libertà di non emigrare. Solo questo consente poi di gestire in modo umano e legittimo i flussi migratori che rimarrebbero ugualmente opportuni. Queste le ragioni del nostro gruppo, per queste ragioni voteremo a favore del provvedimento.
La ringrazio, deputato Buttiglione. Ora la parola alla deputata Milena Santerini. Prego. Dov'è la deputata Santerini? Si affretti.
Grazie, scusi Presidente. Ma il provvedimento che stiamo per votare meritava sicuramente una discussione in aula e non certamente soltanto in Commissione. E devo dire ringrazio i ministri che l'altro ieri nelle due commissioni riunite hanno meglio illustrato le modalità, le cause e gli obiettivi delle missioni. E io anticipo naturalmente il voto favorevole di Democrazia Solidale e Centrodemocratico perché io ritengo, senza retorica, che ci sia una visione dietro questa proposta. Non è soltanto una proposta puntuale, non è soltanto un atto di routine, fa parte di una strategia che può essere criticata, che può essere messa alla prova e quindi poi dopo eventualmente verificata, ma che comunque esiste. E per noi quindi questo è l'aspetto più importante, perché abbiamo apprezzato il nuovo impegno del governo in Africa. Non perché non siano importanti altri scenari, non perché non siano importanti i Balcani, non perché non siano importanti, lo sappiamo bene, Iraq, Afghanistan, per non parlare del Libano, ma proprio per questo e confermando tutto il lavoro e le missioni che abbiamo già in atto, si è aperto uno scenario nuovo. E il G5 Sahel è una novità strategica. È una novità strategica perché è un abbozzo di cooperazione tra paesi, paesi molto poveri, molto difficili, e in particolare, adesso lo dirò per quanto riguarda il Niger, se non stabilizziamo quell'area potremmo rischiare di avere una nuova Libia. Quindi noi abbiamo interesse ad avere un Niger più stabilizzato, così come certamente questo aspetto riguarda, e lo sappiamo bene, anche il traffico di persone umane. E su questo chiaramente quello che abbiamo chiesto sempre al governo è una maggiore energia nella tutela delle persone che in questo momento, soprattutto se rafforzeremo il confine sud, e abbiamo già in qualche modo, bene o male, io dico forse per qualche aspetto più male che bene, abbiamo chiuso invece, potremmo dire, la frontiera nord, cioè il mare, ecco, che rimangono intrappolate nei territori, in situazioni di violazione dei diritti umani che non voglio neanche ripetere, tanto credo tutti ne siamo veramente sconvolti e colpiti. Quindi le proposte che ci vengono fatte, nei documenti del governo, noi le approviamo proprio per questo interesse strategico prioritario in Africa, per la strategia di addestramento, di stabilizzazione e naturalmente anche il rafforzamento della missione in Libia, seppure, appunto, lo ripeto, chiediamo una maggiore vigilanza soprattutto sull'operato della Guardia Costiera Libica, su cui abbiamo delle testimonianze veramente, che ci fanno veramente temere per i diritti umani dei migranti. La missione bilaterale di supporto al Niger, non vogliamo credere alle versioni, di retropalco sugli accordi con la Francia e così via. L'impegno nell'area geografica appunto del G5 Sahel secondo noi avrà degli aspetti comunque positivi. Abbiamo detto la stabilizzazione del paese, la lotta al terrorismo e così via. E naturalmente l'impegno da parte del governo di relazionarci anche su questo progressivo aumento dei soldati da 120 a 470. Credo che in qualche modo questo ci consentirà anche di rientrare sulla scena europea, e già è successo con Francia e Germania, con un polo strategico antiterrorismo di cui abbiamo bisogno. Abbiamo bisogno di essere interlocutori credibili e quindi in questo senso richiamo le parole di Gentiloni prima di Natale, quando il Presidente del Consiglio appunto ha ricordato che l'Italia tutela il suo interesse nazionale ma mai contro gli altri paesi, e quindi questo impegno di stabilizzazione dell'Africa è secondo noi molto importante. Vorrei aggiungere un'osservazione sulla rinforzi alla cooperazione internazionale. Abbiamo approvato qui in questa aula, in questo Parlamento, la riforma della cooperazione. È un elemento molto importante della politica estera del nostro Paese. Guardiamo con favore l'aumento dei fondi, soprattutto per la gestione, la struttura, perché è chiaro che più aumenta l'impegno nei fondi, ancora troppo pochi, e più naturalmente deve essere potenziata la struttura amministrativa che la sorregge, e quindi chiediamo ancora con più convinzione, apprezziamo l'aumento delle risorse sulla cooperazione e naturalmente diciamo che è soltanto un primo passo. Questo sappiamo benissimo che dobbiamo riallineare l'Italia agli standard internazionali e alla media OCSE. Siamo ancora, sappiamo benissimo, abbastanza lontano. Quindi incrementi di risorse, investimenti strategici, l'ho già detto, in particolare sull'Africa, e naturalmente una cooperazione che non è altro che una cooperazione per la pace. Certo, la cooperazione è cooperazione per lo sviluppo, è cooperazione per i paesi che la attendono, è una cooperazione che naturalmente ha anche degli obiettivi di incremento commerciale del nostro Paese, ma mai come ora, facendo cooperazione, facciamo pace e quindi uscendo anche da una logica di emergenza. Quindi in un tempo come il nostro, caratterizzato da crisi umanitarie, da ondate migratorie, dalla radicalizzazione che ormai appunto investe soprattutto, in particolare il Sahel e non solo l'Asia, investire nella cooperazione internazionale rappresenta secondo noi la sfida, una delle sfide più coraggiose, e spero che anche questa campagna elettorale sia un elemento che farà la differenza. Grazie.
Grazie, deputata Santerini. Adesso è la volta del deputato Edmondo Cirielli. Prego, deputato Cirielli.
Grazie signora Presidente, colleghi, signora Ministra, Fratelli d'Italia voterà a favore del decreto e dell'impegno delle nostre forze armate a garantire la pace, la sicurezza, la stabilità internazionale, ma anche a garantire in questo scenario gli interessi e soprattutto la sicurezza dell'Italia. Non condividiamo la linea della politica estera italiana, prima con il Ministro, oggi Presidente del Consiglio Gentiloni, e a maggior ragione oggi con l'ondivago Ministro Alfano, ma dobbiamo riconoscere che c'è una concordanza non tanto di visione ma anche di fini ultimi da parte di come si configura poi la politica estera italiana rispetto anche al quadro di riferimento. Riteniamo che le nostre forze armate, faccio i complimenti per questo a loro tramite la Ministra, abbiano saputo paradossalmente con la loro azione di efficienza, di capacità diplomatica, garantire gli interessi, la legittimità dell'operato e soprattutto la dignità della politica estera italiana meglio di come abbia fatto la parte politica. Anche per questo credo che sia necessario continuare su una strada che per altri versi è obbligata. E mi spiego, è obbligata perché noi viviamo chiaramente in un clima di grande instabilità, di fluidità, con una minaccia sempre più forte del terrorismo internazionale, minacce asimmetriche. È evidente che l'Italia di per sé non può agire da sola, perché crediamo in un approccio multilaterale, perché crediamo nell'ONU, crediamo nel diritto internazionale, e d'altro canto non abbiamo neanche in campo uno strumento politico-militare capace di svolgere un'azione di politica estera da soli o di un'iniziativa forte. È chiaro che il nostro quadro di riferimento deve essere l'alleanza della NATO, innanzitutto perché sono 70 anni che gli Stati Uniti e la NATO garantiscono la pace e soprattutto la sicurezza e la libertà dell'Italia, ma anche perché è un quadro di riferimento importante di democrazia che difende la sicurezza nel mondo. In questo quadro è evidente che bisogna appoggiare l'azione della NATO. Allo stesso tempo è necessario continuare a implementare la politica di sicurezza e di difesa comune da parte dell'Unione Europea. In questo quadro dobbiamo cercare di far entrare qualche interesse più specifico dell'Italia. L'interesse specifico potrebbe essere, per esempio, quello di non andare allo scontro frontale come ha fatto sinora gli Stati Uniti di Barack Obama o la Germania della Merkel con i russi, con la Russia, e quindi dovremo cercare, e da questo punto di vista credo che stiamo facendo bene, a mantenere una presenza sul fronte orientale, ma a garantire tramite la nostra azione diplomatica una soluzione sempre più che veda un confronto positivo tra la Russia e la nostra alleanza, e l'Italia può giocare un ruolo importante come ha sempre fatto. D'altro canto dobbiamo cercare di spostare l'interesse dell'Unione Europea e della NATO sempre più, non per motivi di interessi economici, ma di sicurezza e di stabilità, sul quadro da una parte del Mediterraneo allargato, considerando anche il Medio Oriente, Palestina, Libano, Israele, da un'altra il piano dell'Africa. Per quanto riguarda la vicenda della crisi palestinese, penso che per gioco forza noi abbiamo il dovere di difendere l'esistenza e il diritto alla vita e alla libertà di Israele, quindi da questo punto di vista credo che il governo debba essere meno titubante. D'altra parte dobbiamo anche garantire la legittima aspirazione di due popoli in due stati, ma questo può avvenire soltanto in un quadro di rafforzamento di Israele, non di delegittimazione e di indebolimento di quello Stato. Quindi l'Italia deve continuare a considerare come alleato strategico Israele in quell'area, e la nostra presenza in Libano serve anche a questo, anche usufruendo della nostra proverbiale capacità diplomatica che ci ha sempre fatto essere amici un po' di tutti in quell'area. Per quanto riguarda questo rinnovato impegno in Africa, dopo i disastri dell'intervento militare in Libia e soprattutto in Siria, che hanno da parte degli americani di Barack Obama, che hanno provocato indirettamente l'avvento del Daesh, dell'ISIS, come lo vogliamo chiamare, la destabilizzazione di tutta l'area, credo che noi dobbiamo stare molto attenti. Facciamo bene a essere presenti in Libia, facciamo bene ad appoggiare in questo momento quello che il diritto internazionale e l'ONU sostengono con al-Sarraj, ma dobbiamo intensificare la nostra linea di azione diplomatica con l'Egitto, perché ovviamente ci troveremo a mal partito. Credo che l'impegno in questo senso del governo vada appoggiato, e credo che la presenza italiana debba essere sempre forte, attenta, vigile, considerando anche la sicurezza piena dei militari. Da questo punto di vista probabilmente il dispositivo andrebbe rafforzato, e non soltanto dal punto di vista quantitativo degli uomini, ma anche dal punto di vista tecnologico e dell'impegno militare. Per quanto riguarda la vicenda del Niger, capiamo le preoccupazioni di chi sostiene che Renzi voglia fare un favore, Renzi e Gentiloni, un favore a Macron e alla Francia, e probabilmente sarà anche questa una delle motivazioni che ha spinto i nostri attuali, ancora per poco, governanti. Ma d'altro canto non è sbagliato immaginare di avere una presenza diplomatica con il Niger. L'Italia sta facendo, con l'area del Niger oltre che con lo Stato stesso, l'Italia sta facendo un lavoro importante sul piano finanziario, ma deve fare di più. La nostra presenza militare, con la premessa che ho detto, con la capacità diplomatica che il nostro strumento militare, il nostro Ministero della Difesa ha sempre saputo garantire, rappresenta un elemento importante di un avvio di relazioni pacifiche, durature e importanti. Essere vicine a questi stati che sono in grande difficoltà, che non hanno la capacità di essere stabili, non hanno la capacità di contrastare efficacemente il terrorismo, non hanno la capacità di controllare le proprie frontiere, rappresenta sicuramente un elemento che ci consente anche in futuro di avviare importanti relazioni diplomatiche, per cui è un primo passo. Oggi una volta si diceva che la guerra era la prosecuzione con altri mezzi della diplomazia, lo diceva von Clausewitz. Noi diciamo che invece all'incontrario l'aiuto militare è il primo elemento per iniziare una efficace campagna diplomatica di pace e di relazioni importanti. Credo che da questo punto di vista che la nostra presenza, ovviamente in un quadro di sicurezza assoluta dei militari, che anche qui signora Ministra, si può garantire con uno strumento non solo quantitativo, ma uno strumento qualitativamente assolutamente di garanzia assoluta per i militari. E oggi la tecnologia, spendendo i soldi, ci dà questa possibilità di attenuare i rischi per i nostri militari. Sappiamo bene che i nostri alleati francesi sono alleati, ma non ci amano molto, e che in quell'area credono che gli altri debbano fare soltanto i figuranti, ma noi, se ci dobbiamo andare, non possiamo fare i figuranti, soprattutto dobbiamo essere certi che i nostri militari non siano messi in condizione di esporsi a rischi inutili. Questo è un dato che so che è difficile a dirsi, è facile a dirsi e difficile a farsi, ma credo che credendoci, mettendoci le risorse adeguate, con la professionalità e le capacità dei nostri stati maggiori e dei nostri uomini e donne sul campo, può essere assolutamente raggiunto. E concludo dicendo che certamente non approviamo il rinnovo della missione in Turchia. La Turchia per noi si sta comportando e sta diventando sempre più uno stato canaglia che gioca sporco nei confronti dell'alleanza, che ha fatto passare probabilmente, o ha chiuso l'occhio, o non è stato efficace nel controllo del rientro dei foreign fighters. Sicuramente gioca una partita scorretta contro i curdi, sicuramente gioca una partita ambivalente nello scenario NATO-Russia, e sicuramente è un paese che incomincia sempre di più a violare i diritti umani. Io credo che è sbagliato in questo momento continuare a sostenere militarmente la Turchia, o quantomeno bisogna porre dei paletti chiari. E concludo dicendo che proprio per questo le missioni dovrebbero avere dei voti singoli. Noi votiamo perché nel complesso ci rendiamo conto che questo è lo strumento, il male minore, per sostenere gli interessi nazionali nel quadro del Trattato Nordatlantico, nel quadro dell'Unione Europea, nel quadro dell'ONU e del diritto internazionale, nel quadro ovviamente degli interessi legittimi di sicurezza dell'Italia, ma ci rendiamo conto che è sbagliato ovviamente votare insieme un pacchetto quando ci sono delle differenze rispetto alle singole missioni. Ma nel complesso, siccome noi siamo, come diciamo sempre, un'opposizione patriottica, Fratelli d'Italia magari si turerà il naso per qualche cosa e voterà a favore di questo provvedimento.
La ringrazio, deputato Cirielli. E adesso la parola al deputato Nicola Fratoianni. Prego.
Grazie signora Presidente, signora Ministra, signor Vice Ministro. Voteremo contro questo provvedimento, voteremo contro per ragioni di metodo e per ragioni di merito. Voglio cominciare dal metodo, che però, come accade spesso, diventa sostanza e che ha a che fare con il modo con cui, per la verità, durante tutta questa legislatura, i governi che si sono succeduti in un incedere costante hanno trattato il Parlamento della Repubblica. Ha a che fare con quale idea di democrazia, con quale idea della politica perfino. È stata ricordata questa questione anche negli interventi che hanno aperto questa seduta pomeridiana. Mi interessa poco, per la verità, discutere sul tema del regolamento. Mi interessa discutere della sostanza di una scelta, quella che chiama le Camere, la Camera dei Deputati in questo caso, ad approvare non il frutto di una scelta dettata dalla improrogabile urgenza o straordinarietà di un evento imprevedibile, ma che chiama la Camera dei Deputati, sciolta dal Presidente della Repubblica, ad essere riconvocata per approvare un atto politico di primaria importanza, un atto politico che coinvolge direttamente la politica estera del nostro Paese, un atto politico che era estremamente prevedibile e che avrebbe potuto essere gestito in modo completamente diverso. Con questo atto il nostro Paese, così è stato dichiarato, ridefinisce e articola in modo nuovo una parte della nostra politica estera. orienta, come ci è stato detto e ricordato anche qui, verso l'Africa l'attenzione della nostra politica estera. E ripeto, questa scelta, fatta in questo modo e in questi tempi, rappresenta l'ennesima violazione della centralità del Parlamento della Repubblica, l'ennesima forzatura istituzionale. È per certi versi, a legislatura conclusa, la degna conclusione, in una riconvocazione un po' surreale, di una modalità di comportamento che ha caratterizzato per tutto il tempo i 5 anni che abbiamo alle spalle. E poi però c'è una questione di merito, altrettanto, se non più importante, a motivare il nostro giudizio, la nostra valutazione e il nostro voto contrario. Questa ragione di merito ha a che fare con la natura di queste missioni, in particolare delle 2 nuove missioni che caratterizzano la discussione che stiamo facendo, quella in Libia e quella in Niger. Queste 2 missioni segnalano, insieme alle altre, da un lato l'ennesimo aumento delle spese per le missioni internazionali, spese che complessivamente ancora una volta confermano come l'enorme maggioranza delle risorse sia rivolta ad investimenti di tipo militare invece che ad investimenti rivolti alla cooperazione, allo sviluppo, cioè a quell'aiutiamoli a casa loro, particolarmente infelice, ma che almeno avrebbe voluto la conseguenza di qualche scelta concreta. E che invece, anche nell'articolazione di queste missioni, si mostra per quello che è, e cioè per uno slogan dietro il quale si cela la vocazione sempre più spiccata del nostro Paese a trasformarsi nel gendarme d'Europa, in un Paese che utilizza i propri strumenti militari per fermare i migranti, per respingere i migranti, per riconsegnare i migranti alla condizione perenne di barbarie e di violazione dei diritti umani a cui, come sappiamo, sono sottoposti oggi sulle coste libiche o in molti paesi africani dai quali cercano di fuggire. La verità è che queste missioni confermano l'evoluzione della politica italiana su questo fronte, certificano l'evoluzione di una politica che è passata dall'esperimento importante di Mare Nostrum alla scelta di chiudere le frontiere, che confermano il passaggio della nostra politica estera dalla politica estera di un paese che aveva fatto del salvataggio delle vite umane il principale punto di riferimento della propria azione, a un paese che oggi mutua le politiche che la destra italiana ha sempre costruito su questo fronte e cerca di esternalizzare il problema dei migranti chiudendo le frontiere al di là del Mediterraneo, senza neanche la dignità di fare i conti con quello che succede al di là del Mediterraneo. La verità è che queste missioni confermano le scelte che il ministro degli interni ha assunto siglando quell'ignobile accordo con la Libia, quell'ignobile accordo su cui le telecamere della CNN hanno gettato la luce che questo paese non ha avuto il coraggio di gettare, quella luce che ci ha raccontato di come lì, in quei campi, torni oggi l'asta degli schiavi, la violenza, lo stupro sistematico, una politica estera che ha trasformato i trafficanti di uomini in gendarmi, in controllori di quegli stessi uomini, sottoposti però alle stesse, se non peggiori, angherie. La verità è che queste missioni mascherano, dietro la dichiarazione, la volontà di combattere il terrorismo, di combattere il traffico di esseri umani, di stabilizzare quei paesi, nascondono l'interesse vero, quello che ha a che fare con gli interessi energetici del nostro Paese, con il conflitto che su questo terreno si sviluppa sempre di più anche in questa Europa. Insomma, missioni che dal punto di vista della finalità, degli obiettivi, dei risultati, del rischio, che peraltro moltiplicano per le nostre truppe sul terreno e anche per il nostro Paese sono per noi completamente irricevibili. Per questo confermo il nostro voto negativo a questo provvedimento.
La ringrazio, onorevole Fratoianni. E adesso passo la parola all'onorevole Paolo Alli. Prego.
Grazie, signora Presidente. È chiaro che è importante il voto che ci accingiamo a esprimere oggi in quest'Aula su un tema molto sensibile. Sappiamo quanto il tema della sicurezza internazionale sia ormai determinante anche nella percezione dei nostri cittadini e possiamo anche dire che l'approccio che la legge 145 del 2016 ha consentito finalmente al tema delle missioni internazionali è un approccio che coniuga trasparenza e razionalità. L'impegno che l'Italia ha sempre garantito nel supporto alle missioni internazionali delle Nazioni Unite, dell'Unione Europea, della NATO, è qui fortemente ribadito. Noi siamo i secondi contributori mondiali in termini di truppe alle missioni internazionali. Questo è un dibattito importante anche perché deve sottolineare nuovamente che tutto il tema dell'incremento delle spese per la difesa non può prescindere da una misura anche dell'efficacia e dell'effettivo ritorno in termini concreti operativi che ciascun paese dà alle missioni internazionali. Detto in altri termini, veniamo sollecitati a raggiungere il famoso 2% di investimenti, 2% del PIL in termini di investimenti per la difesa. Bene, la misurazione dell'effettivo output in termini di sicurezza globale non appartiene a questa logica. È un dibattito che anche in sede NATO si sta facendo e noi vediamo paesi nel mondo che investono più del 2% del proprio prodotto interno lordo ma che non mandano neppure un loro uomo nei teatri di crisi, nei teatri dove è richiesta la solidarietà della comunità internazionale. Noi siamo da questo punto di vista un paese estremamente virtuoso, questo ci è riconosciuto ampiamente a livello internazionale. Dobbiamo fare in modo che questa efficacia del contributo italiano venga sempre più riconosciuta anche a livello nazionale. Ci sono stati anche recentemente importanti articoli di opinionisti stranieri che hanno sottolineato come il nostro Paese sia un maestro da questo punto di vista rispetto all'effettivo contributo alla sicurezza internazionale, alla sicurezza globale. Questo tema deve anche investire l'Unione Europea. Noi siamo come Paese, siamo sempre stati e continuiamo ad essere profondamente protagonisti e profondamente legati all'Alleanza Transatlantica, così come siamo profondamente legati all'Unione Europea. Ecco, tutto questo tema della difesa che anche a livello europeo si sta finalmente articolando in un modo più efficace che nel passato è un tema che deve tenere in considerazione gli sforzi che ciascun paese fa per la difesa collettiva, per la sicurezza globale e noi siamo certamente all'avanguardia tra questi paesi. Detto questo, vorrei sottolineare come la tipologia delle missioni che noi oggi andiamo ad autorizzare e il mio gruppo voterà convintamente a favore di questo provvedimento, è un tipo di missioni che privilegia gli aspetti umanitari, privilegia ampiamente gli aspetti legati alle operazioni di peacekeeping a livello internazionale e direi elemento molto importante, quegli interventi di capacity building che si articolano attorno a azioni di training, di addestramento delle forze locali che si stanno espandendo soprattutto in Africa dove anche la stessa NATO si sta impegnando in questo settore, perché è solo facendo crescere la capacità in ogni singolo paese di garantire le condizioni di sicurezza che si può equilibrare questa tematica molto complessa della sicurezza internazionale, alla radice della quale c'è poi tutto il tema del terrorismo che si sviluppa proprio laddove non esiste questa capacità dei governi locali di controllare in modo efficace le situazioni territoriali, nazionali e regionali. Andando un po' più sul puntuale, mi permetta, signor Presidente, qualche considerazione su singole interventi. L'operazione Resolute Support in Afghanistan, c'è una narrativa ormai da tempo che dice che noi dobbiamo uscire da queste missioni, l'Afghanistan, eccetera. Il problema è che ci si era anche impegnati in passato a fare un phasing out più, come dire, di un certo tipo, ma poi la realtà delle cose cambia a prescindere dalla nostra volontà e purtroppo il riemergere dei fenomeni terroristici e il ritorno in auge dei talebani in Afghanistan impone alla comunità internazionale la responsabilità di continuare questa presenza che è l'unica che ancora oggi può garantire un minimo di stabilità e di pace a quel paese tormentato. Quindi io credo che la continuazione della missione in Afghanistan sia importante anche sotto il profilo del controllo di quel fenomeno dei rifugiati che da quella regione tendono ad arrivare, proprio perché dopo la fine della parte, diciamo, violenta dei conflitti e la ripresa del potere da parte dei talebani, molte persone si sentono a rischio e quindi tendono a fuggire dall'Afghanistan. Quindi Afghanistan è un punto di assoluta importanza. Abbiamo poi le operazioni in Medio Oriente, in particolare la coalizione internazionale anti-Daesh, che continua a dimostrare il nostro impegno nella lotta al terrorismo, e vorrei da questo punto di vista mettere in evidenza che non è estraneo a questo tema anche l'impegno nei Balcani occidentali, perché sappiamo che quella è una regione che purtroppo in questo momento favorisce, per situazioni economiche, sociali, i fenomeni di radicalizzazione di tipo islamista, e quindi anche lì la presenza nostra, la presenza delle coalizioni internazionali è un elemento che può garantire un miglior controllo di questi fenomeni. Mi permetto di spendere una parola per il sostegno alla missione EFP, Enhanced Forward Presence, in Lettonia, che ho avuto l'onore di visitare qualche mese fa. Noi chiediamo sempre all'Europa di considerare i confini sud dell'Europa, cioè i nostri confini sud, come i confini dell'Europa e non solo dell'Italia. Chi ha avuto e ha la possibilità di frequentare i paesi baltici, i paesi dell'est europeo, sa che a loro volta questi paesi chiedono alla comunità internazionale, all'Europa in particolare, di considerare i confini est dei loro paesi come i confini est dell'intera Europa, perché la minaccia di conflitti sulla fronte orientale con la Russia è purtroppo ancora molto presente. Quindi io credo che la presenza di nostri militari, di nostre forze, anche sul fronte est, è un segnale di solidarietà importante che ancora una volta dimostra come l'Italia non faccia problemi di nord, sud, est e ovest, ma è pronta a spendersi in qualsiasi regione, in qualsiasi paese dove sia necessario un contributo alla sicurezza. E da ultimo, la mia ultima considerazione è sull'Africa. Mi pare che l'impegno sempre più forte a favore dell'Africa sia perfettamente coerente e in linea con le politiche che il nostro Paese ha sollecitato in questi anni all'Unione Europea e che finalmente vedono una nuova e diversa attenzione da parte dell'Europa allo sviluppo dell'Africa, agli investimenti sul futuro di questo grande continente, che sono l'unico modo non solo per controllare i flussi migratori nel lungo periodo, ma anche per assicurare lo sviluppo equilibrato di un continente che sarà in futuro una grande risorsa per l'intera umanità. Grazie.